Buongiorno. Quando Gesù sulla croce ha compiuto il suo sacrificio, per noi ha detto tutto è compiuto, non poteva far di più ed è veramente qualcosa di incredibile. E vogliamo ringraziare Dio che ci dà la fede per credere a questa realtà meravigliosa. Dio si è fatto uomo ed è venuto, come abbiamo cantato, per salvarci e vogliamo ringraziarlo. Finiamo oggi la seconda epistola di Giovanni e devo dire che è una epistola breve, potremmo definirla forse la condensazione un po' della prima epistola, ma in essa ci stanno degli insegnamenti, soprattutto uno molto importante. Abbiamo visto nel primo studio, dai versetti da 1 a 3, che ho intitolato Un binomio indivisibile, l'importanza dell'amore, che però deve essere collegato alla verità. Seguendo la verità nell'amore, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, dice pure Paolo. Quindi abbiamo visto questo binomio indivisibile, non si può parlare di amore senza parlare di verità, che la verità è Cristo, l'amore è Cristo, l'amore e la verità si sono mostrati a noi e veramente vogliamo ringraziarlo. Poi abbiamo visto che questo binomio bisogna viverlo nei versetti successivi, da 4 a 6, è un binomio che bisogna vivere, perché se noi lo viviamo, se noi viviamo la verità, l'amore, ci sarà un terzo elemento che verrà prodotto, che è l'ubbidienza, e tutti e tre insieme ci faranno vivere la vita di Cristo, o meglio, Cristo vivrà la nostra vita. Ed è qualcosa di meraviglioso, perché soltanto in questa maniera noi potremmo fare la volontà di Dio. Ok? Non possiamo pensare, anzi, dobbiamo impegnarci con tutte le nostre forze, come se tutto dipendesse da noi. Ma dobbiamo sapere invece che è Dio che compie quello che noi dobbiamo fare, le buone opere che ci ha affidato. E oggi concludiamo questa epistola con la parte che mi ha creato un po' più di difficoltà, perché Giovanni è notoriamente l'apostolo dell'amore, ma in questi versetti che leggerò adesso sembra un po' tutto il contrario, c'ha delle parole dure verso alcuni, però leggiamolo insieme. Però prima di leggerlo voglio dirvi che Giovanni scrive questa epistola perché era preoccupato che nella Chiesa si creassero delle connessioni pericolose. La connessione, che cos'è la connessione? Io prima che ci fosse il computer manco sapevo che fosse sta parola. La connessione è un collegamento tra due più cose o persone per creare appunto una relazione. E noi sappiamo appunto nell'informatica, perché questa parola è usata nell'informatica, nelle telecomunicazioni, che ci possono essere delle connessioni pericolose, delle connessioni, e noi ricerchiamo la connessione più veloce, la connessione più sicura, però ci sono anche connessioni pericolose. E di questo, in un certo senso, vuole parlare Giovanni nella terza parte. Questa lettera, come ho già detto negli altri studi, la inquadriamo un po' nell'idea dell'ospitalità cristiana. L'ospitalità è molto importante, è qualcosa che noi dobbiamo esercitare. E la parola di Dio ci esorta a farlo. In Romani capitolo 12 versetto 13 dice: provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. L'ospitalità è molto importante e non dobbiamo non impegnarci in questo perché magari pensiamo di non avere la casa troppo bella o averla in disordine o avere la casa troppo piccola e quindi non ospitiamo le persone. Non dobbiamo concentrarci su di noi, ma ci dobbiamo concentrare sul bisogno dei fratelli, delle sorelle che hanno difficoltà. Questo è un po' il principio dell'ospitalità. E Pietro aggiunge che bisogna farlo senza mormorare, senza lamentarsi, perché in Ebrei 13, versetto 2, dice: qualcuno, non sapendolo, ha ospitato degli angeli, e fa riferimento lo scrittore a quello che è successo in Genesi al capitolo 18, quando appunto Abramo ospitò quelle tre persone, vi ricordate? Ma non è questo il momento per ricordarlo. Ma perché era così importante l'ospitalità all'inizio? È importante pure adesso, ma all'inizio della Chiesa era ancora più importante, perché non c'erano alberghi, pensioni, B&B come adesso, ma c'erano delle taverne malfamate. E quindi i cristiani che viaggiavano dovevano essere accolti, e chi lo faceva? Soprattutto quelle persone che viaggiavano per portare la parola di Dio. E quindi chi li accoglieva faceva un servizio per il Signore. Noi abbiamo Stefano e Stefania che sono stati in giro in questi ultimi momenti, in questi ultimi tempi, in Grecia e mi sembra pure in Germania. E loro però lo fanno perché portano la parola di Dio e vanno curati, vanno ospitati. Però noi sappiamo che loro sono fermi nella dottrina di Cristo. Però Giovanni dice ai credenti che bisogna ospitare, sì, ma bisogna stare attenti a chi ospiti, devono essere provati, devono portare la dottrina di Cristo e non devono farlo con scopi malvagi. Ok, allora leggiamo l'epistola e poi vado avanti. Seconda Giovanni, vi chiedo di alzarvi in piedi. Noi ci alziamo in piedi per i canti e facciamo bene, ma ancora di più penso che ci dobbiamo alzare in piedi davanti alla parola di Dio. Quindi leggerò adesso seconda Epistola di Giovanni, la leggerò tutta, tanto è breve. L'anziano alla signora eletta e ai suoi figli che io amo nella verità. E non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Mi sono molto rallegrato di aver trovato fra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora ti prego, Signora, non come se ti scrivessi un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto da principio: amiamoci gli uni gli altri. In questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento in cui dovete camminare, come avete imparato fin dal principio. E qui adesso il passo che commenteremo. Poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. Badate voi stessi, affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa. Versetto 9. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non rega questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Avrei molte altre cose da scrivervi, ma non ho voluto farlo con carta e inchiostro, perché spero di venire da voi e di parlarvi a voce, affinché la nostra gioia sia completa. I figli della tua eletta sorella ti salutano. Amen. Accomodatevi. Grazie. Allora, come ho detto, Giovanni sta scrivendo da una chiesa a un'altra chiesa. Al versetto 6 noi abbiamo visto l'esortazione che lui fa, al versetto 6, dicendo il comandamento in cui dovete camminare e che avete imparato dal principio, al tempo presente, ci fa vedere che questa cosa che loro devono fare, cioè camminare nel comandamento che hanno imparato dal principio, deve essere una cosa costante, devono farlo sempre. Perché così si preoccupa Giovanni di fare questa esortazione? E lo dice al versetto 7, la parola poiché ci dà il collegamento. C'è il rischio che qualcuno possa introdursi nelle case, nelle comunità e infettarle col virus di falsi insegnamenti allo scopo di trarre vantaggi e, come dirà nella sua terza epistola, per vile guadagno. E quindi queste persone possono creare con la loro abilità una connessione con i credenti molto pericolosa. Connessione pericolosa è il titolo che ho dato a questa meditazione. La connessione, come già ho detto, è sinonimo di legame, collegamento, relazione fra due o più persone. Bisogna fare attenzione alle nostre relazioni, ai nostri legami spirituali con gli altri. Perché, l'abbiamo letto nel versetto 7, ci sono seduttori e anticristi. Quindi l'Apostolo fa queste esortazioni. Riconosci la connessione pericolosa tra i credenti, al versetto 7. Ricorda il fondamento della giusta connessione, ai versetti 8 e 11, e poi al versetto 12 e 13 rispondi alla giusta connessione nella relazione con i fratelli. Al versetto 7 si parla di persone che vengono da altre realtà, che si introducono, che vogliono insegnare la parola di Dio. Dobbiamo riconoscere questo pericolo, poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, così dice. Chi erano questi personaggi? Chi sono questi seduttori? Con la parola seduttore si vuole identificare una persona che vagabondava, che girava per le chiese, che portava con sé molti errori e l'inganno. Giovanni era preoccupato che queste persone corrompessero l'ambiente, queste con falsi insegnamenti, con false dottrine. Queste persone, dice, perché molti seduttori sono usciti per il mondo. Con la parola usciti vuol dire che stavano non nel mondo, stavano nella Chiesa. Queste persone probabilmente avevano conosciuto il Signore, frequentavano una comunità, avevano professato la loro fede in una chiesa cristiana, ma poi per interessi personali l'avevano lasciata e vagabondavano da una chiesa all'altra. Qualcuno la chiama la chiesa in movimento. Queste persone avevano la capacità di insegnare, conoscevano la parola di Dio, le scritture, ma non conoscevano l'autore delle scritture. Questi seduttori erano in grado di parlare delle cose di Dio, ma le piegavano ai loro interessi. E questo lo vediamo purtroppo anche oggi, in un cristianesimo senza Cristo, dove appunto Gesù non è più al centro del messaggio. Quindi l'avvertimento che Giovanni sta dando a questa chiesa è un avvertimento attuale. L'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, lo avverte che prima del ritorno di Cristo ci saranno molti falsi maestri che con inganni e falsi insegnamenti cercheranno di deviare la Chiesa dalla verità di Dio. Potete leggerlo in 2 Timoteo 4, versetti 3 e 4. Qual era l'insegnamento pericoloso, il principale insegnamento, quello che preoccupava tanto Giovanni? I quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne. Era questo, poi oggi l'abbiamo cantato molto, no? L'incarnazione, l'importanza dell'incarnazione. Cioè, queste persone rifiutavano, in un certo senso, che Dio era in Gesù. che Dio fece finta di prendere un corpo umano che non divenne veramente uomo, non si identificò con noi. Ma la parola di Dio, Giovanni stesso, ricorderete nel Vangelo al capitolo 1, versetto 14, dopo aver parlato appunto della parola era con Dio e la parola è Dio, era Dio, dice che la parola si è fatta carne ed abitato per un tempo da noi piena di grazia e di verità. Giovanni capitolo 1, versetto 14. Perché era necessario che la parola di Dio si facesse carne? Quanto mi piacerebbe farvi le domande e fare uno studio interattivo, però non lo posso fare, perché non ci sento se mi rispondete. Ma mi sto per organizzare, attenzione, e le prossime volte che predicherò, predicheremo in maniera interattiva. Però per adesso ve lo dico io, perché era importante che Dio si incarnasse in Cristo. Il Figlio di Dio si fece carne per essere il Salvatore dell'umanità. Cristo si è fatto carne, dice ancora l'Apostolo Paolo, nato da donna, sotto la legge, sottoposta alla legge per adempiere la legge al posto nostro. Galati capitolo 4, versetti 4 e 5, questo ve lo leggo, perché è molto bello. Galati capitolo 4, versetti 4 e 5, dice così: ma quando giunse la pienezza del tempo, non è che era il piano B, non è che era un momento che Dio dice vabbè proviamo adesso, ma era un momento ben stabilito, la pienezza del tempo Dio aveva deciso quando Gesù doveva nascere. E se noi facciamo un piccolo pensiero sulla storia, noi sappiamo che quello era il periodo giusto. L'impero romano aveva creato dei collegamenti incredibili, le loro strade che hanno costruito ancora adesso sono importanti, sono un valore per l'umanità. Vabbè, insomma, nel momento preciso Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge. Affinché ricevessimo l'adozione. Se tu hai creduto, se tu credi, tu sei stato adottato da Dio. Che meraviglia! E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori che grida Abba Padre. Era necessario che la parola di Dio si facesse carne, perché lui doveva adempiere alla legge perfetta di Dio. Nessun uomo c'era riuscito fino allora, nessun uomo ci era riuscito in quel periodo e ci riuscirà mai. Ma Gesù invece, Dio fatto uomo, completamente Dio e completamente uomo, ha adempiuto alla legge. Ricordate cosa disse Gesù sul monte delle Beatitudini in Matteo 5,17? Gesù disse: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Il versetto in Ebrei al capitolo 10, versetto 5, lo scrittore ci apre una porta, una finestra verso il cielo e ci fa vedere il Cristo, figlio di Dio, che parla col Padre, Dio Padre. Tu non hai voluto, gli dice, né sacrificio né offerta, ma mi ha preparato un corpo. Perché? Perché senza incarnazione di Cristo non avrebbe potuto morire davvero e la croce non avrebbe senso. Noi siamo redenti, liberati, salvati col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. Ci stanno tante belle religioni che parlano di tante belle cose, ma non servono a niente se escludono Cristo, perché solo in Gesù Cristo noi possiamo accostarci al Padre, soltanto per Lui noi abbiamo ricevuto il perdono. Quindi chi nega questo, dice Giovanni, non solo è un seduttore ma anche un anticristo. L'anticristo, lo sappiamo, è il nemico di Dio, l'avversario del Messia che gli ebrei aspettavano. Chiaramente l'anticristo in quel momento non era ancora venuto. Probabilmente noi non lo vedremo, secondo quello che crediamo. Noi non lo vedremo, perché la Chiesa sarà rapita prima. Forse lo vedremo, ma non vedremo le sue opere incredibilmente malvagie. La Chiesa sarà risparmiata. Però Giovanni, in 1 Giovanni 2, 18-19, dice: come avete udito, l'anticristo deve venire, e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Ancora sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non erano dei nostri. 1 Giovanni 2, 18 e 19. Sicuramente voi sapete, ritornando a parlare momentaneamente dei computer, sapete che noi potremmo essere hackerati, vi rubano i dati, vi rubano tutti i soldi che ci avete in banca e voi neanche ve ne accorgete, meglio non averci una lira. Non lo so, decidete voi. Comunque possono essere hackerati aeroporti, ospedali, possono essere hackerati, hackerate piattaforme social. È questo che successe proprio a luglio del 2020. Il New York Times riportò questa notizia. Nella notte c'è stato un attacco hacker senza precedenti contro gli account Twitter di alcuni personaggi più famosi del mondo, tra cui Bill Gates, Elon Musk, Barack Obama e l'allora candidato alla presidenza John Biden. Tutti loro, il messaggio era questo, avrebbero dovuto mandare dei bitcoin, che sono monete elettroniche, e diceva il messaggio: te ne rimanderemo indietro il doppio. Cioè, tu ci mandi 1000, noi ti mandiamo 2000. Ovviamente era falso, era un messaggio truffa. La connessione era stata violata da qualcuno che aveva avuto accesso alla piattaforma. Perché sto ricordando questo? Perché come nell'informatica ci stanno gli hacker, queste persone esperte che usano la loro competenza per scopi malvagi e interessi personali, così ci stanno anche tra i cristiani, persone che conoscono le scritture, che sanno parlare bene, che hanno carisma, che cercano di creare una connessione con le chiese, con i veri credenti, cercando di insegnare cose che non vengono da Dio. Appunto, Giovanni scrive questo perché già in quel periodo il nemico di Dio aveva mandato i suoi emissari, questi falsi maestri cristiani, seduttori, vagabondi, anticristo, ma non sappiamo se erano veramente credenti, che erano magari sbandati. Pietro li chiama uomini ignoranti e instabili che travisano a loro perdizione la verità delle scritture. Questo Pietro veramente lo dice riguardo agli scritti di Paolo, però si può applicare anche qua, seconda Pietro 3,16. Attenzione, è tremendo quello che sta dicendo qui Paolo. Pietro, a loro perdizione. Travisare le scritture, portare un messaggio che non viene da Dio, apre la porta alla perdizione. Per questo c'è il secondo motivo molto importante dell'esortazione: rimanga il giusto fondamento nella relazione tra i fratelli. Che cosa significa questo? Qual è il giusto fondamento che deve rimanere nelle nostre relazioni? Lo vedremo, ma intanto voglio commentare due ammonimenti che Giovanni fa. Il versetto 8 fa il primo ammonimento e dice: badate a voi stessi affinché non perdiate quello per cui abbiamo lavorato, ma ricevate piena ricompensa. Giovanni era preoccupato che questi falsi insegnanti non confondessero i credenti e che in qualche modo riuscissero a cancellare la verità. Quindi fa questi ammonimenti dal loro cuore, dalla loro mente. Quindi fa questi ammonimenti perché rimanga in loro questa verità. Il primo ammonimento, affinché non perdiate quello per cui abbiamo lavorato, non perdiate il frutto. Qui Giovanni non sta parlando della salvezza, perché la salvezza non si ottiene lavorando, si ottiene per grazia. In Efesini, capitolo 2, versetto 8, dice che è per grazia che siamo stati salvati, è un dono di Dio, ciò non viene da voi, perché nessuno se ne vanti, non è per opere. Però, va avanti nel versetto 10, dopo che ci ha salvati, Dio ha preparato delle opere per noi, affinché le pratichiamo. È questo che dice Giovanni che si potrebbe perdere, questo lavoro che noi stiamo facendo, che stiamo obbedendo al Signore, che stiamo svolgendo questo lavoro che Lui ha praticato per noi. Forse sto dicendo una cosa che vi meraviglierà. Se tu sei un credente, Dio ha preparato per te delle opere. Lo sai quali sono? Se non lo sai, puoi fermarti a pregare, a chiedere al Signore che ti aiuti a capire. Che ti aiuti a capire, perché noi siamo qui, su questa terra. Perché il Signore non ci ha portato subito in cielo? Ragazzi, sorelle, fratelli, ma perché noi siamo ancora su questa terra? Perché noi dobbiamo compiere delle opere che Dio ha preparato. È incredibile, è meraviglioso. Noi siamo collaboratori di Dio per la salvezza dell'umanità. Allora, se c'è qualcuno che è un po' confuso e sta ridendo dicendo ma io non lo so, ma io posso aiutarlo, dopo magari ne parliamo. Perché è veramente, non è bello se tu vieni soltanto per ascoltare il messaggio, te ne vai e non c'hai e non ti senti coinvolto nell'opera del Signore. Dobbiamo essere tutti coinvolti nell'opera del Signore. Il Signore vuole che noi riceviamo la piena ricompensa, dice ancora il versetto 8. E chi la riceverà questa piena ricompensa? Che cos'è questa piena ricompensa? La piena ricompensa è il premio che il Signore darà a quelli che sono fedeli. Apocalisse 2:10 la chiama la corona della vita, un onore glorioso, l'onore glorioso per quelli che amano il Signore. Commentato il versetto 8, ci sarebbe il versetto 9, ma lo saltiamo un attimo e andiamo a vedere i versetti 10 e 11, perché lì c'è un secondo ammonimento. Se qualcuno viene da voi e non rega questa dottrina che è descritta nel versetto 9, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Questo secondo ammonimento è molto forte, perché la conseguenza e il danno provocati da questi hacker spirituali è molto grave. In esso c'è l'istruzione su come trattare questi falsi insegnanti. Come ho già detto, queste parole alla prima lettura sembrerebbero poco amorevoli. Ma attenzione, Giovanni non sta parlando di chiudere la porta in faccia ai non credenti. Non sta parlando di chiudere la porta in faccia ai fratelli che hanno delle opinioni dottrinali diverse da noi, oppure addirittura un ateo. Qui sta parlando che non dobbiamo ricevere e neanche salutare quelli che fanno propaganda anticristiana, quelli che fanno propaganda anticristiana e agiscono per conquistare anime a se stessi e non a Cristo. Chi vuole essere proclamato, si vuole proclamare da solo leader di un gruppo. Queste persone sono pericolose. Forse ne avete conosciuto qualcuna? Beh, io sì. Quello che Giovanni sta dicendo, state lontani da loro. State lontani da loro, perché sono nemici di Cristo e sarebbe un'infedeltà verso il Signore aiutarli. Perché se lo facciamo, noi partecipiamo alle loro opere malvagie. Ripeto, con queste parole non sta parlando di tenere lontani da noi i non credenti e non evangelizzarli, anzi, dobbiamo accoglierli, dobbiamo impegnarci per dare la nostra testimonianza di fede, ma dobbiamo evitare assolutamente, non dobbiamo permettere che la falsità sparsa dai seduttori influenzano i nostri fratelli in Cristo. Giovanni vuole mostrare qual è la falsità più pericolosa, in pratica quella che sta denunciando, e fa questa terza ammonizione al versetto 9. Chi va oltre, versetto 9, e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio. Nel vero cristiano deve rimanere la dottrina di Cristo nel suo cuore. Quelle del versetto 9 sono parole molto dure che l'Apostolo dell'amore sta indirizzando a noi e a questi falsi maestri. Intanto, che cosa intende quando dice va oltre? Va oltre alla dottrina di Cristo. Andare oltre, che significa andare oltre? L'allusione probabilmente era al fatto che questi falsi maestri avevano lasciato la Chiesa, rinnegandole la sua funzione, adottando un'idea di Chiesa di tutto personale. Ma ancora di più il significato era che stavano andando oltre l'insegnamento di Cristo, quello diffuso da Gesù e dagli apostoli. Ci sono molte sette, come ho detto, e noi ci viviamo in mezzo che fanno questo. Rinnegano la Trinità, per esempio, oppure danno il ruolo di Gesù Cristo ad altri personaggi. Qui a Roma è pieno, ci sta la chiesa dedicata a Santa Maria Liberatrice, c'è la chiesa dedicata a Santa Maria Ausiliatrice, ma il Liberatore è solo Gesù e il Consolatore è soltanto lo Spirito Santo. Se Maria potesse vedere quello che stanno facendo col suo nome, veramente piangerebbe veramente, non come la falsità che vengono propugnate. Danno ruolo di Gesù Cristo ad altri personaggi e sulla base di presunte rivelazioni insegnano dottrine che vanno oltre quello che è scritto, mentre invece noi siamo esortati dalla parola di Dio a praticare il non oltre ciò che è scritto. 1 Corinzi 4:6. Questi orgogliosi progressisti, bella parola questa, progressisti spirituali, affermavano di avere una conoscenza speciale, particolare, a volte diretta. E qui sto facendo riferimento a quelli che ancora si chiamano apostoli, purtroppo. Ci sono gli apostoli che non sono i missionari, quelli che sono mandati dalle chiese, ma sono quelli che hanno la presunzione di ricevere ancora da Dio, e ci stanno delle chiese. C'è una persona a me cara che la frequenta, purtroppo. In particolare, questi gnostici affermavano che Cristo era soltanto un'emanazione di Dio e che fosse sceso su Gesù sotto forma di colomba nel momento del suo battesimo, per poi lasciarlo poco prima della croce, addirittura forse nei Getsemani. Ma Giovanni, nel suo scritto ispirato da Dio, nei suoi scritti, in tutti i suoi scritti ispirati da Dio, afferma che Gesù è il Cristo. Pietro lo aveva riconosciuto, ricorderete quel bel momento, in Matteo 16, versetto 17, quando Gesù chiede: ma voi che dite che io sia? E Pietro risponde: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. E Gesù gli dice: beato, beato. Che significa beato? Perché era beato? Perché non gliel'aveva rivelato nessuno, gliel'aveva detto il Padre, Dio Padre, aveva ricevuto direttamente da Dio Padre questa rivelazione. Su questa verità, che Gesù è il Cristo, è fondata la Chiesa. Su questa certezza è fondata la nostra speranza che un giorno incontreremo Cristo e saremo in cielo con Lui. Meravigliosa è anche la profezia in Isaia 9:5, dove c'è scritto che il Cristo sarà Dio potente, Padre eterno, e in più un bambino che porterà, quando sarà cresciuto, porterà il mondo alla salvezza e porterà la pace con Dio. È un insegnamento fondamentale questo. Come ripeto, senza l'incarnazione la croce non avrebbe senso. Noi siamo redenti col prezioso sangue di Cristo come di agnello senza macchia. E qui adesso c'è la possibilità per te, che ancora non hai preso questa decisione, di prenderla. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Credi nel Signore Gesù e avrai la speranza della vita eterna. Credi nel Signore Gesù e avrai la gioia di partecipare all'eternità insieme al nostro Dio, al tuo Dio, insieme a tutti quelli, i tuoi parenti, i tuoi amici, i fratelli che con te hanno fatto questo passo di fede, perché è per grazia che siamo stati salvati, è un dono di Dio e quindi puoi farlo liberamente adesso, non c'è bisogno del sacerdote, non c'è bisogno di venire da me a dirmelo, non c'è bisogno di confessarmi niente a nessuno, c'è bisogno di dire a Dio grazie, perdonami, dammi la vita nuova. E il Signore è pronto a farlo in questo momento. Quindi riconosci, devo andare avanti, devo tagliare. Riconosci la connessione pericolosa, rimani nel fondamento, rispondi alla giusta connessione, i versetti 12 e 13. Come ho detto, già ci sono fratelli, e c'erano pure prima, grazie a Dio, che vanno in giro per portare il Vangelo, non per vile guadagno, ma per amore del Signore. Questi missionari vanno sostenuti, vanno curati, come vedremo ancora nella terza lettera. Dobbiamo rispondere alla loro richiesta d'aiuto con l'accoglienza e la cura e instaurare anche una relazione con loro. Questo è giusto e approvato da Dio. E quindi Giovanni ci vuole mostrare la giusta connessione che dobbiamo creare, che dobbiamo adattare nella nostra vita. Voglio rileggere i versetti 12 e 13. Avrei molte cose da scrivervi, dice l'Apostolo dell'Amore, ma non ho voluto farlo con carta e inchiostro, perché spero di venire da voi e parlarvi a voce, affinché la nostra gioia sia completa. I figli della tua eletta sorella ti salutano. Adesso mi andrebbe di rispiegare ancora sorella, eletta, i figli, ma l'ho già spiegato nel primo studio, se volete sapere potete sentirvelo di nuovo. In questi due versetti vediamo tre aspetti della connessione giusta: la comunicazione completa, la comunicazione personale, la comunicazione affettuosa, la comunicazione completa. Giovanni aveva ancora cose da dire ai suoi fratelli, voleva continuare ancora a condividere la loro fede comune, ma non vuole farlo per iscritto, dice. Non so se ci avete mai fatto caso alla possibilità, attraverso i messaggini WhatsApp, attraverso i messaggini WhatsApp, quando si creano queste equivoci, cioè, ma meno male che hanno inventato le faccine, così tu puoi dire una cosa a qualcuno e quello, se ci metti la faccina o ci metti la faccina, lui capisce quello che tu gli vuoi dire veramente. Però non basta, si creano sempre degli equivoci, purtroppo, dei malintesi. Non so se questo era il motivo per cui Giovanni dice: non voglio scrivere più, ma quando vedo viverò, ve lo dirò a voce quello che voglio dirvi. Non lo so, però una cosa è certa, che lui aveva il desiderio di comunicare con loro, di avere una comunicazione completa con questi fratelli. comunicare con i fratelli, condividere la nostra vita, le nostre battaglie, i nostri pesi, le nostre gioie, raccontare le benedizioni che Dio ci concede ogni giorno, cementa l'unità della Chiesa. Per alcuni è difficile, sono molto chiusi, molto timidi, per altri un po' meno, e per altri ancora sono un fumo in piena che dobbiamo arginare, perché quando cominciano a parlare ti raccontano la loro vita e pure quella di tutta la famiglia. Beh, preghiamo l'uno per l'altro perché il Signore ci aiuti ad amarci, a sopportarci. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, dice che lui aveva un grande desiderio di conoscerli per avere con loro una connessione più profonda. I Romani 1:10-12 scrive così: lui pregava a Dio che in qualche modo, finalmente, per volontà di Dio, io riesca a venire da voi. Infatti desidero vivamente, non lo desiderava soltanto, ma pure vivamente, di comunicarvi qualche dono. Eccolo là, sempre quello che vuole venire a insegnarmi come si vive. Attenzione, o meglio, dice il versetto 12, perché quando sarò con voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune. Paolo sapeva che nella comunione coi fratelli non solo avrebbe potuto comunicare qualche dono, ma avrebbe potuto anche riceverlo. Quindi aveva questo grande desiderio, che è quello di Giovanni. Voleva una comunicazione personale, il secondo aspetto. Non che la scrittura non sia una comunicazione personale, ma incontrarsi faccia a faccia rende la cosa, il rapporto più intenso, più vero, più profondo. Purtroppo attraverso la pandemia noi ci siamo incontrati, ma grazie a Dio che ci sono questi mezzi tecnici, ci siamo incontrati attraverso il computer, ma incontrarsi in presenza, un altro termine che è entrato nel linguaggio comune, incontrarsi in presenza è una cosa veramente più bella, perché quando siamo faccia a faccia, o come dice quella scrittura bocca a bocca nell'originale, quando siamo faccia a faccia noi possiamo comunicare anche attraverso l'espressione facciale, attraverso il tono della voce, quello che vogliamo dire. Noi incontriamo il Signore, spero, tutti i giorni quando leggiamo la parola di Dio. Spero che lo incontriamo e spero che leggiamo tutti i giorni la parola di Dio. Ma sarà veramente molto più bello e grande. Qui dice l'Apostolo Giovanni, la sua gioia sarà completa, e pensate la nostra, quando incontreremo il Signore Gesù faccia a faccia. Quel giorno la gioia sarà completa. Ed infine, ho quasi finito, una comunicazione affettuosa. C'è un grande conforto nella sincera comunicazione fraterna. Ancora l'Apostolo Paolo scrive, già l'ha detto nel passo che ho letto prima, ma anche in Romani 15:32, voleva incontrarli con tanta gioia per essere confortato insieme a voi. Questa parola, essere confortato, vuol dire trovare riposo, trovare ristoro. È incredibile. Io penso che adesso voi troverete ristoro appena io chiudo. Però qui Paolo stava dicendo che il fatto di stare in comunione con i fratelli gli dava riposo. L'avete mai provato? Chiediamo al Signore che ci aiuti a vivere secondo i suoi insegnamenti. Quindi la lettera si conclude con il saluto. I figli della tua eletta sorella ti salutano. La chiesa dove scriveva Giovanni salutava i fratelli. Si conoscevano? Non lo sappiamo. Ma erano sicuri di essere amati perché erano nella verità. Vi ricordate? Tutti quelli, e tra parentesi al versetto dice: quelli che sono la verità, tutti quelli che sono nella verità ti amano. Che cos'è essere nella verità? Essere nella verità significa avere Cristo nel cuore. Quindi la base non è la simpatia, non è la capacità di essere interessante, un aiuto agli altri, ma la base è Cristo nel cuore, la verità di Cristo in noi. Questo è il motivo che lega i fratelli. Il grande affetto espresso era nel saluto. Un commentatore dice: il saluto serviva a mostrare rispetto a una persona. Il saluto era fatto non soltanto da un piccolo gesto, da alcune parole, ma generalmente, adesso sto dicendo una cosa che guai a noi, però abbracciandoci e baciandoci, come fa Giovanna, abbracciandoci e baciandoci. E sapete che tante volte fra credenti il fatto che si salutavano in questa maniera ritardava i viaggi, dovevano iniziare il viaggio, però stavano lì ad abbracciarsi ed a baciarsi. Però questo testimonia l'unità, l'amore tra i diversi membri della Chiesa. Questo facevano all'inizio del cristianesimo. Che il Signore ci aiuti a riconoscere le connessioni pericolose, a rimanere nel fondamento giusto ed infine a rispondere alla connessione giusta con gioia per godere la comunione fraterna che il Signore ci chiama a esprimere e a vivere. Che Dio ci benedica. Amen. Vorrei pregare adesso e vorrei avvertirvi, così vi organizzate, che la terza epistola la commenterò ancora io, però non questa domenica, ma la prossima ancora. Signore, grazie perché tu sei meraviglioso. Noi vogliamo imparare da te ogni giorno, vogliamo chiederti, Signore, di aiutarci. Benedici la tua Chiesa, Signore, e ci sono veramente questo pericolo reale di infiltrazione di persone che vanno in giro per rubare le pecore, come diceva qualcuno, si chiama bigeato questo. Il pastore che va in giro e cerca di fare man bassa di credenti per avere un gruppo, perché si è proclamato autoleader. Ti prego, Signore, di proteggere la tua Chiesa, dacci l'intelligenza, dacci, Signore, anche il cuore e l'amore verso, e la pazienza verso i nostri fratelli e le nostre sorelle che cercano di camminare nella verità. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.